Pensiamo.
Ieri sera mi sono fatta tutta la parte
storica.
Mi ha studiato.
Per forza, se no non si inquadra.
Mi ha fatto il compito. Mi ha fatto il compito.
Ma è affascinante. Ma proprio affascinante. Bello, ieri sera sono stata fino a mezzanotte. Ah sì, Pilonesimo. Tutte le.
Bene.
Per il background.
Eh sì, perché sono buoni, magari sapere anche le date, le cose, come tanto. Sì, poi no, questo. Quindi sono canali. Buonasera.
Giorgio.
Buonasera.
Cristian.
Buonasera.
Come sta?
Galleggiamo. Forse vicino al tavolo stai più comodo. Allora, a che punto stiamo? Sono le 7.
Sì.
Ormai
un minuto
ci siamo,
facciamo il countdown.
Domenica prossima è la quarta domenica di Quaresima, come sappiamo. Vi ricordo i testi. La prima lettura è tratta dal primo libro di Samuele, un brano che si inserisce nel contesto di quella sezione dedicata alla cosiddetta vocazione di Davide. Capitolo 16 del primo libro di Samuele, dall'inizio al versetto 13, lezionario scavalca alcuni versetti, ma il testo comunque è questo. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 23, il Signore è il mio pastore, uno dei salmi più famosi, per dire così. Ma noi questa sera dovremo affrontare la lettura del Salmo 86. E quindi la seconda lettura, che è tratta dalla lettera agli Efesini, nel capitolo 5, dal versetto 8 al versetto 14. Il brano evangelico finalmente è il Vangelo del cieco nato. Già vi preavvisavo domenica, venerdì scorso, per la lezione divina, la terza domenica, allora il Vangelo della Samaritana, oggi il Vangelo del cieco nato, sarà poi il Vangelo di Lazzaro domenica prossima, terza, quarta, quinta domenica di Quaresima. In questo ciclo A viene ripresa una consuetudine antichissima di leggere proprio nel corso di queste settimane centrali della Quaresima le tre pagine evangeliche che adesso ricordavo. E nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 4, la Samaritana, capitolo 9, il nostro, il cieco nato, capitolo 11, avremo poi a che fare con Lazzaro e le sue sorelle. Noi leggeremo il Salmo 86 e poi ci accosteremo alla pagina evangelica. Siamo davvero nel cuore di questo tempo quaresimale. Il popolo cristiano abita nel deserto e la vita della Chiesa è ridotta ormai all'essenziale: la parola di Dio che ci accompagna, l'Eucaristia che ci nutre, la comunione fraterna che si fa più larga attorno a noi e ci consola. E questo è il viaggio della nostra conversione. Il Signore viene incontro al suo popolo, alla sua Chiesa e a ciascuno di noi. E il Signore ci contesta, al di là di ogni possibile difesa o ambiguità. A noi non resta che di lasciarci contestare da lui per scoprire che in realtà, con il suo modo di fare, sempre sorprendente, sempre sconcertante per noi, se non addirittura provocatorio, con il suo modo di fare egli opera per la nostra vera liberazione e ci prepara alla gioia matura di un amore pieno e definitivo. Questo tempo quaresimale si sviluppa come una vera scuola dell'amore. Ce ne stiamo rendendo conto proprio di giorno in giorno, man mano che siamo in ascolto delle pagine dell'Antico e del Nuovo Testamento che la liturgia della Quaresima ci propone. Una vera e propria scuola dell'amore. Per questo siamo provati, siamo scrutinati, per questo siamo sapientemente condotti attraverso le vicende del dolore, della solitudine, del fallimento, del rimorso, del pentimento, fino alla libertà dell'amore senza difese, con cui glorificheremo il Padre e irraggeremo sul mondo la luce che splende sul volto di Cristo. Questa, oltretutto, quarta domenica di Quaresima, come voi probabilmente ricordate, è la domenica letare, così denominata perché l'introito della messa per la quarta domenica di Quaresima, quando ancora si celebrava in latino, prima della riforma liturgica, suonava esattamente così: letare Jerusalem et conventum facite omnis qui diligitis eam, e quel che segue. E la domenica letare, quarta di Quaresima, come la terza di Avvento, la domenica gaudete, consente in qualche modo anche, gradisce l'uso di paramenti di colore rosa, non paramenti violacei, una consuetudine che è stata conservata qua e là, anche se non ha niente di, come dire, di vincolante, ma è l'accenno a questo momento di sollievo che si manifesta nel corso del cammino quaresimale, come nel tempo di Avvento, in altro modo, perché tutto di questo nostro itinerario di obbedienza alla parola, di obbedienza al Signore, per dare coerenza alla voce che ci chiama conversione, tutto si inserisce in una prospettiva di valore affettivo, una prospettiva che affiora in modo sempre più luminoso e consolante. Siamo alle prese con la vera scuola dell'amore. Leggiamo senz'altro nel libro primo di Samuele il testo che vi citavo dall'inizio fino al versetto 13. Anna Maria, leggi un po'.
E il Signore disse a Samuele: fino a quando piangerai su Saul mentre io l'ho rigettato, perché non regni su Israele? Riempi di olio il tuo corno e parti. Ti ordino di andare da Jesse il Betlemita, perché tra i suoi figli mi sono scelto un re. Samuele rispose: come posso andare? Saul lo verrà a sapere e mi ucciderà. Il Signore soggiunse: prenderai con te una giovenca e dirai: sono venuto per sacrificare al Signore. Inviterai quindi Jesse al sacrificio. Allora io ti indicherò quello che dovrai fare e tu ungerai colui che io ti dirò. Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato e venne a Betlemme. Gli anziani della città gli vennero incontro, trepidanti, e gli chiesero: «È di buon augurio la tua venuta?» Rispose: «È di buon augurio. Sono venuto per sacrificare al Signore. Provvedete a purificarvi, poi venite con me al sacrificio». Fece purificare anche Jesse e i suoi figli e li invitò al sacrificio. Quando furono entrati, egli osservò Eliab e chiese: «È forse davanti al Signore il suo consacrato?» Il Signore rispose a Samuele: «Non guardare al suo aspetto né all'imponenza della sua statura. Io l'ho scartato perché io non guardo ciò che guarda l'uomo. L'uomo guarda l'apparenza, il Signore guarda il cuore». Jesse fece allora venire Abinadab e lo presentò a Samuele, ma questi disse: «Nemmeno su costui cade la scelta del Signore». Jesse fece passare Sammà e quegli disse: «Nemmeno su costui cade la scelta del Signore». Jesse presentò a Samuele i suoi 7 figli e Samuele ripeté a Jesse: «Il Signore non ha scelto nessuno di questi». Samuele chiese a Jesse: «Sono qui tutti i giovani?» Rispose Jesse: «Rimane ancora il più piccolo che ora sta a pascolare il gregge». Samuele ordinò a Jesse: «Manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui». Quegli mandò a chiamarlo e lo fece venire. Era fulvo, con begli occhi e gentile di aspetto. Disse il Signore: «Alzati e ungilo, è lui». Samuele prese il corno dell'olio e lo consacrò con l'unzione in mezzo ai suoi fratelli. E lo spirito del Signore si posò su Davide da quel giorno in poi. Samuele poi si alzò e tornò a Rama.
Grazie. Così per la prima volta compare Davide nella storia del popolo di Dio, secondo il racconto che adesso abbiamo riletto. Leggiamo senz'altro nel Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo 9, i versetti da 1 a 41, è l'intero capitolo 9. Che Francesco legge.
Passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?» Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, viene la notte, quando nessuno. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo». Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va a lavarti nella piscina di Siloe», che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina?» Alcuni dicevano: «È lui», altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io». Allora gli domandarono: «In che modo ti sono stati aperti gli occhi?» Egli rispose: «L'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista». Gli dissero: «Dov'è costui?» Rispose: «Non lo so». Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista, ed egli disse loro: mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano: quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato. Altri invece dicevano: come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? E gli rispose: è un profeta. Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li interrogarono: è questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede? I genitori di lui risposero: sappiamo che questo è il nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda non lo sappiamo, e chi gli abbia aperto gli occhi noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, all'età parlerà lui di sé. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: all'età chiedetelo a lui. Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Quello rispose: se sia un peccatore non lo so, una cosa io so, ero cieco e ora ci vedo. Allora gli dissero: che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? Rispose loro: ve l'ho già detto e non avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Lo insultarono e dissero: suo discepolo sei tu. Noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia. Rispose loro quell'uomo: proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. Gli replicarono: sei nato tutto nei peccati e insegni a noi? E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò gli disse: tu credi nel figlio dell'uomo? E gli rispose: e chi è, Signore, perché io creda in lui? Gli disse Gesù: lo hai visto, è colui che parla con te. Ed egli disse: credo, Signore, e si prostrò dinanzi a lui. Gesù allora disse: è per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedono, diventino ciechi. Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: siamo ciechi anche noi? Gesù rispose loro: se foste ciechi, non avreste alcun peccato, ma siccome dite, noi vediamo, il vostro peccato rimane.
Grazie. Ritorniamo senz'altro al Salmo 86. Stiamo proseguendo nella lettura del Salterio, passo passo, un salmo dopo l'altro, e siamo reduci, per dir così, dalla lettura del Salmo 85, e ci siamo trovati coinvolti una settimana fa, attraverso la lettura del Salmo, in quel grande pellegrinaggio che già ci era stato illustrato nel Salmo precedente, il Salmo 84. I Salmi si succedono così, snocciolandosi l'uno dopo l'altro all'interno di un itinerario che man mano assume una capacità di coinvolgimento sempre più intensa e sempre più travolgente, per dire così. Dentro al grande pellegrinaggio, quando il cammino della conversione da quella che è la condizione periferica dell'esilio, e l'esilio nel senso più ampio dell'espressione, l'esilio dalla vita, l'esilio dalla vocazione alla vita, rispetto alla quale siamo deficitari, siamo asfittici, siamo separati da quella condizione primigenia per la quale siamo stati chiamati, creati, collocati nel giardino della vita, là dove l'albero della vita è nel centro, ed ecco esuli, e in questa condizione di esilio, che poi nella storia del popolo di Dio si ripropone in tante occasioni, ma in maniera drammatica, in maniera in qualche caso davvero catastrofica, altrimenti quella condizione di esilio che sembra coincidere con la banalità del quotidiano, in una condizione di vita che per così dire ci sollecita a assuefarci a un vissuto deficitario, a un vissuto compromesso, a un vissuto inquinato, a un vissuto istupidito, come per l'appunto leggevamo. Ed ecco, quando il cammino della conversione trova conferma, il Salmo 85 che leggevamo una settimana fa, una conferma che è determinata dall'ascolto della voce interiore. Ricordate dal versetto 9 come si sviluppa il Salmo, non torniamo indietro, è naturale, ma è semplicemente l'accenno a una svolta da cui non possiamo prescindere, che in certo modo imposta anche il seguito del cammino, e quindi la lettura del nostro Salmo 86. Ascolterò che cosa dice in me Dio il Signore, il versetto 9 del Salmo 85. Ecco, quella voce interiore che ci spiega come si apre la strada per noi, dal momento che è la sua strada verso di noi che attraversa la nostra terra, quella nostra terra di cui parlano per l'appunto gli ultimi versetti del Salmo 85, la nostra terra, ed è terra visitata, è una terra visitata, è una terra segnata dal tracciato di quella strada che egli stesso percorre, la sua strada, ed è proprio la voce interiore che ci spiega come noi non siamo prigionieri di un'illusione e nemmeno cerchiamo vie di fuga nella follia di soluzioni private e autodifensive, come abbiamo constatato a suo tempo. Questa è una vera storia d'amore e noi siamo apprendisti a questa scuola, una vera storia d'amore. È proprio il Salmo 85 che ci ha chiamati a prendere atto di come la nostra terra sia attraversata da quella strada che il Signore, proprio Lui, percorre nell'avvicinarsi a noi e nel rendersi protagonista di un disegno che trasforma il nostro vissuto in un appuntamento con Lui presente, operante, Lui viandante, Lui itinerante, Lui che ha tracciato la strada e fa di questa nostra terra il luogo visitato, che assume a tutti gli effetti le caratteristiche di un ambiente didattico, senza adesso andare tanto per il sottile, cercare aule scolastiche, ma è quell'ambiente in cui la nostra esistenza è tutta configurata come una scuola per imparare ad amare. Abbiamo parlato più volte di una scuola per imparare a vivere, i salmi precedenti a questo riguardo ci hanno sollecitato in tanti modi, adesso si fa sempre più preciso questo segnale, è una scuola per imparare ad amare, ed ecco il nostro Salmo 86. Ricordate l'ultimo versetto del Salmo precedente, davanti a lui cammina la giustizia e i suoi passi fanno strada per noi, aprono la strada verso di noi, così vi suggerivo di tradurre a suo tempo, credo di ricordare. Dunque, ecco, i suoi passi aprono la strada verso di noi. Ecco il nostro Salmo allora, 86. A prima vista il Salmo ha le caratteristiche di una supplica. È una supplica individuale, in prima persona singolare. Un orante si rivolge con molteplici invocazioni, implorazioni al Signore, ma è una supplica che si accompagna con una insistente, martellante ripetizione di quelli che solitamente sono i motivi che danno spiegazione alla lode in un contesto in cui siamo invitati a lodare. E allora è un salmo di supplica, ma è allo stesso tempo un salmo che oscilla costantemente tra ricerca e la esplicitazione dei motivi per cui comunque vale la pena sempre ed è urgente più che mai lodare il Signore e i dati che attestano la nostra debolezza, la nostra fragilità, la nostra miseria, la nostra condizione di bisogno, là dove siamo supplichevoli e imploranti. È un testo lineare il nostro Salmo 86, ha appunto caratteristiche proprie di una tipologia didattica, tra l'altro è intessuto di citazioni di altri salmi, con lo sguardo lungo il bordo della pagina potete percorrere l'elenco delle citazioni e noterete che più volte c'è un uguale che indica una citazione letterale di versetti che sono in altri salmi o in altri testi antico testamentari, per cui vedete è un salmo di scuola che suppone già conoscenze acquisite e non ha bisogno di inventare delle soluzioni creative, perché si tratta di valorizzare ciò che ormai è un patrimonio acquisito e si tratta per l'appunto di valorizzare tutto il bagaglio di segnali recepiti, parole ascoltate, messaggi ormai assimilati, che adesso deve essere finalmente valorizzato, questo bagaglio di conoscenze e esperienze già acquisite, deve essere valorizzato come il vero e proprio scrutinio della nostra vita, in quanto siamo parte di una storia d'amore, e in quanto siamo dunque alla scuola dell'amore. Beh, guardiamo più da vicino il nostro Salmo 86 e dividiamolo senz'altro in tre sezioni. La prima sezione dal versetto 1 al versetto 7 ed è caratterizzata questa sezione inconfondibilmente da tutta una serie di verbi al modo imperativo come capita normalmente nelle suppliche. C'è il nostro orante che grida, ma poi subito bisogna precisare con quali aggiunte. Seconda sezione, versetti da 8 a 10, versetti che assumono una fisionomia di carattere meditativo, in un contesto implorante come quello che i primi versetti inquadrano, ecco, si inserisce il frutto di una riflessione di ampio respiro nei versetti da 8 a 10 e quindi i versetti che seguono, terza sezione, dal versetto 11 al versetto 17, laddove l'attenzione dell'orante è tutta presa da quella strada, guarda caso, che viene citata proprio nel versetto 11, a cui arriveremo tra breve. Mostrami, Signore, la tua via, mostrami, Signore, la tua strada. E vedete, siamo in continuità con il Salmo 85, come ricordavo qualche momento fa. Ma ci arriveremo tra breve. Ecco, leggiamo. Signore, tendi l'orecchio, rispondimi. Perché io sono povero e infelice. Custodiscimi perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva il tuo servo che in te spera, così leggo nella mia Bibbia. Che in te confida, che a te si affida. Senza adesso andare tanto per il sottile, prendiamo la traduzione così come è messa dalla nostra Bibbia a disposizione di tutti, e subito percepiamo l'urgenza di un grido, l'urgenza di un'invocazione, l'intensità di un atto di confidenza in colui che ascolta. Perché vedete, c'è un ascolto che è prerogativa del Signore, soltanto sua. È la presenza del Signore che il nostro orante avverte in maniera davvero avvolgente. Tenete presente che nel Salmo, che si compone in tutto i 17 versetti, compaiono nomi divini per 19 volte. Dunque è un costante richiamo, un costante sospiro, è un costante anelito: Signore, Signore, Signore mio Dio, con sviluppi nell'uso della terminologia che nella nostra traduzione peraltro sfuggono qua e là. Dunque è una presenza che il nostro orante avverte come incalzante. Vi dicevo, un avvolgimento che è in grado di accogliere, contenere, interpretare anche i gemiti più flebili, anche i sospiri più nascosti, anche i silenzi trovano ascolto là dove le orecchie sono quelle così sensibili. Di cui il Signore, Lui, solo Lui è dotato. Tendi l'orecchio, rispondimi, vedete, anche in assenza di una richiesta, quando mai questa avvenisse, di fatto avviene, spessissimo avviene, c'è già chi ci precede in virtù della sua capacità di ascoltare. Dunque anche la collocazione in una dimora remotissima, in una condizione di vita che sembra massimamente periferica e marginale rispetto alle vicende del mondo, trova certamente udienza alla presenza del Signore. E vedete che, stando così le cose, il nostro orante in realtà è come se non stesse chiedendo nulla, sta di fatto, e infatti non abbiamo a che fare con una precisa richiesta circa qualcosa di cui ha bisogno, sta esprimendo il suo stato di marginalità, di debolezza, di fragilità, il suo stato di povertà, come egli stesso si esprime, ma in una dimensione che riguarda la condizione umana in sé e per sé. E notate che qui per due volte nei due versetti che abbiamo letto compare la congiunzione causale perché è una una parolina ridotta in ebraico a una sola sillaba, chi? E no, vi preavviso, vedete che questa parolina risuona 9 volte nel nostro salmo, è come dire, uno strumento letterario e stilistico che caratterizza normalmente i canti di lode, dove siamo invitati a lodare, celebrare, benedire, ringraziare e così via, ed ecco perché è il motivo per cui abbiamo ricevuto quell'invito ci è stato rivolto, perché, ma qui vedete, siamo nel contesto di una supplica. E il nostro orante che invoca, tendi l'orecchio, rispondimi, dice perché. Questa congiunzione causale ritorna 9 volte, vi dicevo, e per 4 volte, le prime 4 volte, perché io, dice, perché io, ecco, abbiamo già letto. Perché io sono povero e infelice. Custodiscimi perché io sono fedele. Io sono chassid, dice in ebraico. Io sono fedele, ed è la fedeltà di chi è consegnato in obbedienza a una volontà d'amore che nella sua gratuità ci precede, ci accompagna, costantemente ci rincalza. Chesed è la misericordia, la grazia, l'amore, la benignità, la bontà. Termine che poi può essere tradotto in varia maniera, ma che comunque rinvia inconfondibilmente a quel che è prerogativa di Dio nella gratuità della sua iniziativa, della sua volontà d'amore. E dunque io sono fedele, ecco, io vivo in quanto sono affidato a questa volontà d'amore che mi precede, che mi accompagna, custodiscimi. Vedete, dice perché io. E adesso insiste, dopo essersi presentato ancora nel versetto 2 sotto il titolo di servo, tu Dio mio salva il tuo servo che in te confida, il tuo servo, di per sé essere servo è un titolo onorifico, perché il servo prende valore in rapporto al personaggio a cui si riferisce. Essere servo di un personaggio illustre significa essere qualificati positivamente, ma vedremo che poi ci sarà una sorpresa a questo proposito, perché intanto vedete, lui si presenta, è un modo di presentarsi che potrebbe sembrarci fin troppo spavaldo, un po' presuntuoso, dice io con grande disinvoltura, ma non siamo in grado di giudicare nessuno e tantomeno il nostro orante, che in questo suo modo di mettersi in gioco è totalmente coerente con l'intensità della invocazione che manifesta la sua radicale povertà di creatura umana che non appartiene a se stessa, non c'è dubbio, e infatti insiste, pietà di me Signore, vedete l'invocazione, pietà di me, pietà di me. Dunque quella presenza che nella gratuità dell'amore lo avvolge è interpellata da lui, perché si pieghi, pietà di me, piegati su di me Signore, a te grido tutto il giorno, qui a te bisognerebbe dire perché io grido a te tutto il giorno. Rallegra la vita del tuo servo, di nuovo il tuo servo, vedete, perché di nuovo per la quarta volta a te Signore innalzo l'anima mia, ed ecco qui nel versetto 5 di nuovo ritorna quella congiunzione causale, perché, ma adesso cambia il soggetto, si passa dal perché io al perché tu. Perché tu sei buono, Signore, perdoni, sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera, sii attento alla voce della mia supplica. Nel giorno dell'angoscia a te alzo il mio grido, perché tu, qui di nuovo, perché tu mi esaudirai, tu. E vedete, dopo i primi quattro perché, che introducono proposizioni dove il soggetto è la prima persona singolare, io, adesso altri cinque perché dove il soggetto è la seconda persona, tu, tu. E questo passaggio non è affatto banale, non è affatto casuale. Vedete il nostro orante che ha a che fare in maniera così consapevole ed è così sincero nel descrivere la sua vicenda, ha a che fare con il vuoto affannoso di chi annaspa in una condizione di insufficienza vitale, una vita che è intrinsecamente compromessa, e egli ne parla con estrema sincerità e senza soffermarsi su aspetti di dettaglio, ma proprio il dato sostanziale di una vita affannata, di una vita che è incapace di reggersi in piedi da sola, e si rivolge al Signore e perché io? E adesso vedete la confidenza di un servo come lui si è dichiarato nei confronti di quel tu che si piega, quel tu che si prende la briga di ascoltare il grido noioso, ripetitivo, di chi giorno dopo giorno e per tutto il giorno continua a implorare, a sospirare, a gemere. Ed ecco a lui il nostro orante si è rivolto poi chiedendo di essere educato nella gioia. Rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, innalzo l'anima mia, leggevamo. Dunque io rivolgo a te l'anelito del mio vissuto, che è così affannato, che è evidentemente segnato anche dall'ombra di tanta tristezza, ma rallegra la vita del tuo servo, tu, perché tu, oh, vedete qui, come vi facevo notare poco fa, adesso comincia la serie delle proposizioni causali di seconda persona, tu, e tu sei buono, Signore, tu perdoni, tu sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Notate che qui buono è tov, tov, sei buono, e tu perdoni, Sallach. Tu sei buono, tu sei comprensivo, tu sei attento, tu sei quel tov, potrebbe essere anche tov con bello, è la bellezza di un'avventura che il nostro orante è in grado di intravedere e ancora non riesce a parlarne in maniera compiuta e corrispondente alla sorpresa che comunque lo interpella, e c'è questa bellezza del Signore che lui dice mi comunica dolcezza, tu sei pieno di misericordia con chi ti invoca, questa bontà del Signore che mi conferma nel valore di una relazione, vedete, che realizza nel suo vissuto l'esperienza di un intimo che si apre, di un animo che si allarga, di un vissuto interiore che si affida, che si consegna, e su questo bisognerà insistere, perché vedete qui lui continua a invocare, e nello stesso tempo quella condizione di povertà di cui egli ci ha dato notizia con estrema sincerità fin dall'inizio, si sta configurando come l'allargarsi in lui di una capacità di accogliere, di una capacità di assumere tutto la corrente di novità singolarissime che la bontà del Signore sa suscitare nelle cose del mondo, là dove, vedete, la nostra terra è visitata da Lui. Quel che leggevamo nel versetto 5, perché tu sei buono, Signore, perdoni, in greco diventa Christos che epiikis, in latino diventa suavis et mitis. E, appunto, è una bontà la sua, che è allo stesso tempo anche una prerogativa estetica commovente, entusiasmante, una bellezza la sua, che addolcisce il cuore, e mentre lo addolcisce, per così dire, lo rende sempre più duttile in vista di un fenomeno che adesso viene appena accennato, ma ci siamo resi conto del fatto che questo fenomeno è in corso. È un cuore che è sempre più malleabile, è sempre più dilatabile, è sempre più apribile in vista di una capienza che viene sollecitata da parte di colui che nella gratuità della sua volontà d'amore si piega. È a lui che ascolta il grido, è lui che riversa la sua inesauribile pienezza di doni generativi nel cuore di un povero uomo che sta sospirando. Tu sei pieno di misericordia. Fatto sta, vedete, che adesso la seconda sezione del nostro Salmo, i versetti da 8 a 10, come già vi segnalavo inizialmente, che assumono una forma meditativa. Vedete che il linguaggio in qualche modo subisce una variazione. Fra gli dèi nessuno è come te, Signore, vedete adesso, affermazioni di carattere generale, non affermazioni generiche, si intende bene. Qui il nostro orante sta riflettendo sul mistero della presenza a cui si è rivolto nei termini propri della supplica, con quelle variazioni sul tema di cui ci siamo resi conto poco prima. Adesso, fra gli dèi nessuno è come te, Signore, non c'è nulla che uguagli le tue opere. Adesso è in questione l'operare di Dio. E il nostro orante contempla la scena del mondo, contempla lo svolgimento della storia umana in grande, per quello che è possibile a una coscienza umana, si intende bene, ma è una contemplazione commossa la sua, perché il nostro orante è in grado di constatare come l'operare di Dio si manifesta nel corso della storia umana e dunque trova dimora sulla scena del mondo, dove la nostra terra adesso è diventata davvero la terra di tutti i popoli, in qualunque luogo e in qualunque momento nello svolgimento della storia, un disegno universale. Dice: tu sei l'unico? E vedete questa unicità del Signore fa tutt'uno con la singolarità del suo modo di operare, che ha un'efficacia universale, che fa di lui il protagonista di un disegno ecumenico. Tutti i popoli che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, Signore. Vedete, un disegno universale che non esclude nessuna presenza umana, nessuna vocazione, persone, popoli, culture. La vicenda ecumenica che raccoglie nel tempo e nello spazio l'umanità intera è all'interno di un unico disegno di cui l'unico Signore è il protagonista. In quanto è l'unico, è anche, vedete, proprio referente decisivo per la vita dell'umanità intera, in ogni luogo e in ogni tempo. A te si prostreranno davanti a te, Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei. Qui di nuovo bisognerebbe aggiungere perché. Perché grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio. E vedete che questo operare di Dio, che con pazienza veramente meravigliosa sta tessendo quel disegno che fa della storia umana la storia di una unica, immensa partecipazione al suo progetto d'amore. Un riferimento a lui, adorante riferimento a lui, alla sua iniziativa d'amore, alla sua volontà d'amore, alla sua irrevocabile provvidenza d'amore. Sì, e vedete, contemporaneamente ci rendiamo conto che per il nostro orante questo operare di Dio nella ampiezza grandiosa della storia umana sulla scena del mondo fa tutt'uno con il suo modo di esercitare la propria sovranità nell'intimo più profondo di ogni cuore umano. E intanto, vedete, è in gioco l'intimo dell'animo del nostro orante, lui in prima persona. E è proprio, vedete, quel suo modo di operare, così meraviglioso come ce ne sta parlando, in modo da promuovere con inesauribile coerenza il compimento di quel disegno d'amore che costituisce il suo progetto originario, quel suo modo di operare che qui viene contemplato con un unico sguardo, ma vedete, uno sguardo estremamente attento, in grado di percorrere, di abbracciare, di contenere gli eventi della storia umana in tutto il suo svolgimento. È il modo di operare del Signore in quanto è Lui che scava gli spazi interiori del cuore umano. È proprio qui che, vedete, adesso il nostro orante riprende la serie di invocazioni che erano disseminate nella prima sezione del nostro Salmo, adesso terza sezione, dal versetto 11 arriviamo al versetto 17. Mostrami, Signore, la tua via. Ecco, la strada del Signore. quella strada che egli percorre, là dove, vedete, è lui protagonista nella storia umana, in quella prospettiva di comunione universale, in quella prospettiva di corrispondenza da parte della universalità della famiglia umana alla sua volontà d'amore. Ma vedete, è la strada che egli percorre là dove la sua presenza è operante, efficace, presenza sovrana che interviene nell'intimo di ogni cuore umano. E il nostro orante sta parlando in prima persona: mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini. Donami un cuore semplice che tema il tuo nome. Qui vedete il nostro salmo è tradotto, il nostro versetto 11 è tradotto dalla mia Bibbia in questo modo, non so come diranno la traduzione, non mi ricordo più. Un cuore unificato unifica il mio cuore, probabilmente
tieni unito il mio cuore.
Sì, il verbo usato qui ha a che fare con questa prospettiva di unificazione del cuore. Ma vedete, è una unificazione che è allo stesso tempo una pedagogia. È un cuore unificato nel senso che il cuore è visitato in tutte le sue potenzialità, e il cuore è il centro, il cuore è il fondo, il cuore è il principio dell'esistenza umana, il cuore interpellato dalla presenza del Dio vivente in maniera tale da essere in tutto e per tutto abilitato come sorgente che restituisce il dono d'amore ricevuto. Un cuore unificato è un cuore generativo, è un cuore rinato e restaurato e riconciliato e rieducato per essere generativo in corrispondenza alla presenza del Signore che percorre la sua strada. E questa è una strada che è tutta interna al nostro vissuto umano, là dove è proprio Lui che scandaglia profondità per noi stessi inesplorate. Donami un cuore unificato che tema il tuo nome, che sia coerente con il tuo rivelarsi, con il tuo rivelarti. E sapete, questo versetto trova nel commento di Kimchi un'interpretazione molto istruttiva per noi, perché dice il grande maestro della tradizione ebraica: fino ad ora io so che tu solo sei Dio, ma lo so prevalentemente per tradizione, lo so poco per esperienza personale, lo dice il grande maestro. Adesso, vedete, è arrivato il momento, ecco qui il versetto 11 del Salmo 86: donami un cuore unificato che tema il tuo nome. Adesso, vedete, è arrivato il momento in cui la relazione non può restare estrinseca, non può restare relazione che giunge anche energicamente, risolutamente alla confessione che proclama l'unicità del Signore, l'appartenenza a Lui, ma un po' per sentito dire. E anche per convinzione e anche con motivazioni teologiche, ma adesso, vedete, è arrivato il momento in cui siamo davvero convocati per la scuola dell'amore. E infatti, vedete, il versetto seguente dice: darò gloria al tuo nome sempre, perché è il versetto 13 adesso, di nuovo, perché grande con me è la tua misericordia, grande con me è la tua chesed, e dal profondo degli inferi mi hai strappato. Oh, notate bene, dal profondo degli inferi mi hai strappato. Vedete che questa strada che il Signore percorre fino a scandagliare le zone interne e nascoste in ogni cuore umano, e il nostro Dante dice in prima persona: è il mio cuore che qui è in questione, io sono in questione. E adesso vedete, è un cuore liberato. È liberato laddove quello stesso cuore era assuefatto a una situazione infernale. Ma è proprio la visita del Signore, è Lui che ha percorso questa strada, è Lui che preso l'impegno di scandagliare, vi dicevo, di scrutinare, di scardinare, di scavare, ed ecco, adesso dice il nostro Dante, mi rendo conto di aver a che fare con l'inferno nel cuore. Ma è un inferno, vedete, di cui lui si è impadronito. È un inferno da cui lui mi ha strappato. Tra l'altro, questa liberazione dall'inferno profondo qui nel versetto 13 trova un riscontro molto molto significativo. Beh, a parte la traduzione in greco è exadu katotatu, ma in latino diventa ex inferno inferiori, dall'inferno inferiore, dal fondo dell'inferno. Non c'è un fondo più fondo dell'inferno se non quello che la visita del Signore va a illuminare nel segreto di ogni cuore umano. Ed ecco, vedete questo Sheol nel cuore umano, questo abisso nel cuore umano. E il nostro orante, vedete, ha a che fare con questa sua avventura interiore, che è esperienza di radicale e profondissima liberazione. E notate bene che è proprio nel momento in cui si tratta di risalire da quell'abisso infernale, che è nella profondità del cuore, compaiono tutte le contraddizioni di un vissuto che è abituato a costruirsi, a gestirsi, a svilupparsi su quel fondo che rimane come un deposito di materiali oscuri, di materiali inquinati, di materiali infernali. Il cuore umano, nella condizione normale a cui anche il nostro orante era assuefatto, sta lì. Ed ecco, tutto il resto si svolge secondo le consuetudini. Ma adesso vedete, proprio quella strada che è stata tracciata in maniera tale da scandagliare il cuore e da provocare quel chiarimento che discerne fino alla radice quanto di infernale nel cuore umano è depositato. È il principio dell'inferno. Ebbene, proprio a partire da questo, ecco che adesso lui dice: mio Dio, mi assalgono gli arroganti, una schiera di violenti attenta alla mia vita. Dunque è come se il nostro orante si potesse rendere conto adesso di come la sua vita sia a tutti i livelli e in tutte le direzioni contrastata, osteggiata, condizionata da pressioni di ogni genere, aggressioni, suggerimenti, allettamenti, una schiera di violenti. Dice qui: sono gli arroganti, ci sono i violenti. Violenti qui harizim sono sono quelli che sono abituati a, in modo organizzato a esercitare la violenza, ma è una violenza parassitaria. Parassiti, ecco. Beh, insomma, fenomeni lontanissimi da noi, i parassiti, violentissimi. E dice: io ho a che fare con queste situazioni, ma è come se se ne rendesse conto adesso, soltanto adesso. Ma è la condizione normale. Sì, ma era normale anche galleggiare su quel fondo abissale che restava oscuro e impenetrabile, e adesso invece è illuminato ed è penetrato. Ed ecco, tu Signore, Dio di pietà, compassionevole, vedete come la supplica giunge qui proprio alla sua espressione più matura. Tu Signore, Dio di pietà, compassionevole, lento all'ira e pieno di amore, Dio fedele, volgiti a me e abbi misericordia, dona al tuo servo la tua forza, salva il figlio della tua ancella. E adesso vedete, di nuovo parla di se stesso come del servo, ma il servo qui non è più un titolo onorifico, perché il servo qui è colui che è schiavo dalla nascita, se ne è reso conto in base alle avventure che ha affrontato e in base all'educazione che il Signore gli ha offerto. E questa scuola è la vera scuola dell'amore, che vedete implica questo scardinamento radicale di tutte le presunzioni del cuore umano, e laddove il nostro orante adesso si rende conto di essere uno schiavo, per figlio di un'ancella, figlio di una schiava. Questo vuol dire, vedete, che io sono schiavo per nascita, non sono schiavo perché qualcuno mi ha dichiarato professore alla scuola del... di tradizione accademica, ecco, e sono schiavo dalla nascita e io mi rendo conto di essere schiavo proprio là dove ero abituato a considerare tutto così normale, così scontato, così ovvio, ed invece adesso vedete e sta avvenendo qualche cosa, qui siamo apprendisti alla scuola dell'amore, come vi dicevo inizialmente, sta avvenendo qualche cosa per cui il nostro orante si rende conto che il Signore vuol fare di lui per davvero un discepolo alla scuola dell'amore. Tu vuoi fare di me per davvero un testimone di quella novità di cui tu sei protagonista, in quanto sei colui che traccia una strada che attraversa il cuore umano, che raggiunge il fondo dell'abisso, che libera dall'inferno. Volgiti a me e abbi misericordia. Vedete, io sono schiavo, e insiste: dammi un segno di benevolenza, vedano e siano confusi i miei nemici, perché tu Signore, questo è l'ultimo perché tu Signore mi hai soccorso e consolato. A proposito di questo segno di benevolenza, segno di bontà, o segno anche di bellezza, poi ne riparleremo se Dio vuole quando avremo a che fare col Salmo 87, ma intanto vedete qui il Salmo esprime un livello di maturità veramente molto impegnativo e ammirevole per noi che stiamo partecipando così in qualità di lettori a un'avventura che trova riscontro in un testo letterario così modesto, appunto sembra una prova scolastica, è in realtà l'avventura della sua vita, della nostra vita. Questo possiamo pure dircelo ormai. Tu vuoi fare di me un discepolo alla scuola dell'amore, e così viene il tempo dell'adorazione. Leggevamo: tutti i popoli verranno e adoreranno. E questo dunque è il tempo per davvero di quella confidenza che lui professava inizialmente. salva il tuo servo che in te confida. È il tempo della vera fede, laddove si tratta ormai di credere in quella novità d'amore che sbugiarda l'inferno che continuavo a custodire in me stesso, e inconsapevole o così desideroso comunque di non prendere sul serio la questione, si viene illuminando nel contesto in cui la tua presenza vuole fare di me un discepolo alla scuola dell'amore. Lasciamo da parte il nostro Salmo 86 e diamo finalmente uno sguardo al brano evangelico. L'abbiamo letto poco fa. Nel capitolo 9 del Vangelo secondo Giovanni. Siamo alle prese con la sezione delle opere. Vi dicevo a suo tempo la sezione dei segni dal capitolo 2 al capitolo 4, sezione delle opere dal capitolo 5 al capitolo 10. L'operare di Dio, vedete, intendendo la creazione, tutta la storia della salvezza, fino alla nuova creazione che si è offerta a noi, è opera di Dio, attraverso la missione di Gesù inviato dal Padre. Vedete, l'operare di Dio dalla creazione lungo tutta la storia fino all'evento che sintetizza tutto ed è la nuova creazione, la missione di Gesù inviato. Nel corso di questi capitoli, da 5 a 10, il nostro evangelista fa costante riferimento alla sequenza delle grandi feste liturgiche di Israele. La pagina che leggiamo si inserisce nel contesto della festa di Sukkot, la festa delle capanne. E le grandi feste di Israele, vedete, celebrano la fedeltà di Dio nel corso della storia, storia di alleanza, storia di relazione, storia di salvezza per quel popolo, ma poi per tutta l'umanità. E tutto quel che riguarda poi il complesso di celebrazioni liturgiche fa sempre riferimento al sabato, il sabato della creazione. E ricordate che nel capitolo 5, all'inizio della sezione delle opere, nel capitolo 5 a Gerusalemme, qui è in questione allora la festa di Pentecoste, ma nel capitolo 5, versetti 16 e 17, il Padre mio opera di sabato e anch'io opero di sabato. Il sabato, il Padre mio opera, io opero, è l'operare di Dio, è l'operare sabbatico di Dio, è l'operare di Dio che, vedete, ammira la bellezza delle sue creature, vuole custodire la bellezza, quante volte ce lo siamo detto, e vuole valorizzare questa bellezza e vuole restaurare quella bellezza che in seguito alla tragedia del peccato umano si è andata oscurando. E infatti, vedete, bisogna ritornare all'intenzione originaria del Dio vivente. Dalla vita di Dio, ricordate il prologo? In principio era la vita e la vita era la luce degli uomini. Dalla vita di Dio la luce degli uomini, capitolo 1, versetti 4-5 nel prologo, la vita di Dio la luce degli uomini. Questo significa che tutto nella creazione, tutto quello che è nella luce, la luce è la creatura che inquadra tutte le altre, contiene tutte le altre, ingloba tutte le altre, tutte le creature sono incastonate nella luce. Nella luce, dunque, tutto è orientato a promuovere la vocazione alla vita degli uomini. In principio era la vita e la vita era la luce degli uomini. Ecco, tutto nella creazione, tutto nella luce è orientato a sostenere e valorizzare e alimentare, realizzare la vocazione alla vita degli uomini. E il fatto è che già nel prologo tutto questo viene detto in maniera essenziale, in quel canto così sobrio e così appassionato allo stesso tempo. Ebbene, la libertà degli uomini ha rifiutato la luce. La libertà degli uomini, nel linguaggio del nostro evangelista, che poi è un linguaggio che rievoca innumerevoli spunti presenti nella rivelazione antico testamentaria, il peccato è il rifiuto della luce. Il rifiuto della luce, nel senso che vedete che c'è il tradimento della vita, nel senso che è una scelta di morte. La libertà degli uomini ha rifiutato la luce. Rileggeremo il prologo questa sera durante la veglia. E così gli uomini si sono assuefatti a un mondo che per loro, ossia per il cuore umano, il mondo è divenuto uno scenario tenebroso, inquinato, ostile alla vita e non più al servizio della vita. La libertà degli uomini ha rifiutato la luce. Ecco, e vedete, per il cuore umano il mondo non è nella luce. Non è più nella luce così come è stata posta da Dio stesso a principio, a far da principio di tutta la creazione e di tutta la storia dell'umanità e la vocazione alla vita degli uomini. Fatto sta, vedete, che comunque gli uomini vedono, sì, ma non vedono la luce. Questo è il punto. Gli uomini vedono, ma non vedono la luce. Vedono il mondo? Gli eventi, tutto l'intreccio di relazioni che possiamo in tante maniere descrivere, commentare, illustrare, qualificare per quanto riguarda le vicende della storia umana. Vedono il mondo gli uomini, ma lo vedono entro dimensioni e secondo criteri interpretativi che si misurano in riferimento al peccato e alla morte. Vedono il mondo, ma non vedono la luce. Quella luce. Ed ecco, vedete, l'opera di Dio, così come ce ne parla l'Evangelista Giovanni, l'opera di Dio. L'opera di Dio, la creazione lungo la storia della salvezza per la nuova creazione, per questo la missione affidata al Figlio. L'opera di Dio che scardina l'assetto tenebroso della condizione infernale a cui gli uomini si sono adattati. Gli uomini sono abituati. È quello che adesso leggiamo proprio nel nostro brano evangelico. Gli uomini sono convinti di vedere. E invece sono ciechi, non vedono la luce. È l'opera di Dio che scardina quella condizione infernale, ma che è proprio una modalità interpretativa del mondo che è sintonizzata, abituata, armonizzata paradossalmente con le tenebre. È una condizione infernale a cui gli uomini si sono adattati in obbedienza al peccato e alla morte. E qui il nostro racconto, il capitolo 9. Il fatto sotto lo sguardo di Gesù. Passando vide un uomo cieco dalla nascita. Vide lui, lo sguardo di Gesù. Guardate che questo stesso modo di guardare che ha per soggetto Gesù viene citato dal nostro evangelista nel capitolo 1 versetto 47, quando Gesù vede Natanaele, ecco un vero israelita, capitolo 1 versetto 47. Ma poi più avanti, capitolo 5, poco fa facevo un richiamo a quel capitolo 5, Gesù vede il paralitico che staziona sul bordo della piscina e ha rinunciato a guarire. Vede, ecco lo stesso verbo, la stessa espressione, Gesù vide, e vide un cieco dalla nascita. Vedete, una situazione che sembra del tutto naturale, è cieco dalla nascita, è nato cieco, E se si volesse comprendere una situazione del genere, naturale, però si avverte una componente di questa situazione che certamente allude a un disagio, allude a una sofferenza, allude a una tribolazione, qualcosa del genere si avverte, ma se si vuole comprendere il perché di questa situazione che è tale dalla nascita, si tratta, o si tratterebbe, secondo quello che adesso i discepoli chiedono a Gesù, di stabilire i nessi di conseguenzialità tra le colpe e la condanna. Se questo tale è cieco dalla nascita, chi ha peccato, lui o i suoi genitori? Questa è la questione. Vedete, qual è il nesso di conseguenzialità c'è tra colpe e condanna? E vedete, stando le cose secondo questo criterio di interpretazione, Dio sta lì. Dio sta nel gestire la relazione conseguenziale tra colpe e condanna, e lì anche possono comparire e di fatto si presentano interrogativi, ma come Dio gestisce questa conseguenzialità tra colpa e condanna, lui, i suoi genitori? La questione, dunque, vedete, viene impostata secondo questo criterio, e vedete che proprio qui sta la cecità che Gesù vuole affrontare. Proprio qui adesso è l'opera di Dio sotto il suo sguardo. Vedete che nella risposta ai suoi discepoli Gesù dice, versetto 3, né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così perché si manifestassero in lui le opere di Dio, l'operare di Dio. Dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può più operare. Finché sono nel mondo, sono la luce del mondo. Detto questo, vedete cosa fa? Sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sopra gli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloè, che significa inviato. Quegli andò, si lavò, tornò che ci vedeva. Vedete cosa fa Gesù? Si rivolge al cieco e gli dice: renditi conto che sei cieco. Renditi conto. Va a lavarti. C'è di mezzo quell'impiastro di fango, con buona pace dei nostri igienisti. Impiastro di fango. Impacchiato. Va a lavarti. Non vedi che sei cieco? Ecco, più esattamente, vedete, c'è di mezzo il fatto che la nostra tenebrosa condizione umana, così come abbiamo considerato poco fa la situazione che ci riguarda tutti dal peccato in poi, questa nostra tenebrosa condizione umana è raggiunta ed è attraversata dalla presenza di quell'inviato. Guarda caso, questo è il nome della piscina, Siloh, la piscina di Siloè, l'inviato, ma l'inviato è lui stesso, è Gesù. Va a lavarti, l'inviato. C'è una presenza che attraversa quell'abisso oscuro, inquinato e infernale che sembra costituire una componente ormai naturale della nostra condizione umana, per cui il cuore è ingolfato, il cuore è indurito, il cuore è irrigidito nella solitudine autoreferenziale di un mondo senza amore? E vedete che Gesù affronta la questione e dice: vedi che sei cieco. E Gesù non dice: adesso ti guarisco io. Ogni tanto mi scappa un miracolo, ecco, adesso mi scappa un miracolo, ogni tanto così. Potessi, vorrei fare miracoli più frequentemente e più capillarmente, ma ogni tanto mi capita comunque un miracolo. Non dice questo, dice: vedi che sei sporco, vedi che devi lavarti, vedi che sei cieco. Questo dice. Il fango spalmato sul viso, e quel tale va e torna e ci vede. Vedete bene che in realtà qui Gesù sta parlando della sua stessa missione, la piscina di Siloè, lui stesso. Se voi con un rapido colpo d'occhio arrivate al versetto 39, alla fine del capitolo, alla fine del nostro brano evangelico, Gesù parla appunto di questa sua missione, dice: io sono venuto in questo mondo per giudicare, per il crima, dice, per questo discernimento. Vedete, è una missione che qui viene descritta alla maniera di un'opera provocatoria, è un'opera di contestazione e di sbugiardamento per quanto riguarda quella cecità umana a cui gli uomini sono abituati. È l'inferno nel cuore, diceva il Salmo 86. E quindi vedete, la missione che Gesù sta svolgendo è mirata a rieducare gli uomini alla vita, alla vocazione alla vita. È la scuola dell'amore, come ce ne parlava il Salmo 86. Qui stavo leggendo alla fine del capitolo le parole del Signore: io sono venuto in questo mondo per giudicare, nel senso che adesso illustrava a modo mio, perché coloro che non vedono vedano, e quelli che vedono diventino ciechi, perché quando saranno diventati ciechi, allora finalmente potranno rendersi conto che si apre anche per loro la strada della conversione alla vita. Ma finché gli uomini sono convinti di vederci, non vedono la luce. E dice: io sono venuto perché quelli che non vedono vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. E quindi torniamo indietro e vedete che qui, per il cosiddetto cieco nato, comincia il cammino di una vita ritrovata, e il brano evangelico si sviluppa adesso per quadri, arrivare allo sviluppo finale, cui già ci siamo accostati così con un fuggevole contatto. Cinque quadri. Il cieco nato e il suo mondo. Il cieco nato, vedete che è stato sollecitato, ma in qualche modo contestato da Gesù in maniera così drastica, per cui deve rendersi conto che lui non ci vedeva, ma adesso sta imparando a vedere. E è un percorso che sviluppato per tappe, è un cammino di discernimento che è tutto interno alla relazione tra il cieco nato e Gesù, soltanto che, vedete qui adesso, nelle pagine di questi 4-5 quadri che si succedono, per 4 quadri Gesù non è presente, e lui Gesù non l'ha mai visto perché era cieco. E quindi adesso poi c'è il quinto quadro, ecco, quando compare Gesù, ma tutto questo itinerario, vedete, fa riferimento al momento iniziale, quando Gesù gli dice: vedi che devi lavarti perché sei cieco, e non è naturale la tua cecità, non è la volontà di Dio la tua cecità. L'opera di Dio è attiva nei tuoi confronti per dimostrarti che sei cieco e contestarti radicalmente perché c'hai l'inferno nel cuore. Ma vedete, è proprio questa iniziativa operosa di Dio, e Gesù è impegnato nell'adempimento della sua missione, che rende i ciechi capaci di vedere la luce e di vedere il mondo nella luce. Perché il mondo, ed è un'espressione che non è affatto generica in questo contesto, non è determinato dalla potenza del peccato, non è prigioniero di una volontà di morte, non è risucchiato in un inferno senza luce. Il mondo appartiene a Dio e appartiene alla sua volontà d'amore, e la storia umana è attraversata da Lui, è il Dio vivente. Per questo è il figlio, proprio Lui, Gesù, l'inviato. Dunque, vi dicevo, cinque quadri, passiamoli in rassegna rapidamente, pochi minuti. Il primo quadro qui, dal versetto 8 al versetto 12. Quelli che sono lì vicini a lui, sapendo che il mendicante era cieco dalla nascita, adesso, ma non è più lui, già. Vedete che il nostro, mettiamoci nei panni del cieco nato, e vediamo di passare insieme con lui in rassegna queste situazioni che man mano si vanno evolvendo attorno a lui. Non è più lui, e lui dice: ma no, sono io, ma chi sono veramente io? Non è più lui, no, non è più lui, sembra lui ma non è più lui, sono io, e dov'è sta la mia identità? E qui è cominciato un cammino di conversione alla vita, ma un cammino di apprendistato alla scuola dell'amore. Ma non sono più io, o sono io? Non sei più tu, non è più lui, ma sono io. Io sono, dice, e intanto vedete, ma che cosa è successo? Lui racconta il fatto, dice: ma chi era? Ma un tale chiamato Gesù, ma Gesù è uno sconosciuto. Dov'è? Non lo so, dice, non lo so, uno sconosciuto. Ma vedete, ha compiuto un gesto provocatorio, mi ha spalmato il fango sulla faccia, sembra quasi un gesto poco rispettoso, un gesto offensivo, un gesto sprezzante, mi ha buttato nel fango, un cieco. E mi ha detto: va a lavarti. Mi sono lavato, ci vedo, ma non so di lui niente. Primo quadro: chi sono veramente io? E corrispondentemente, vedete, ma chi è Gesù? Uno sconosciuto. Eppure, vedete, uno sconosciuto che mi ha fatto lo sgambetto, che mi ha buttato nel fango. Merita un rimprovero, mascalzone, come si comporta con me? Ed è il principio di un cammino che adesso, vedete, passa attraverso gli altri quadri. Il secondo quadro, dal versetto 13 al versetto 18, metà del versetto 18. E in questo secondo quadro vengono interpellati i farisei, sono autorità dotate di competenza teologica. E qui, vedete, ne viene fuori un interrogatorio, è una conversazione, è un modo di interpretare le cose. Dunque, lui, il nostro cieconato, nei cui panni ci stiamo inserendo anche noi, ci stiamo collocando anche noi nella sua posizione, viene trattato come un mendicante, bugiardo, che poi è un fenomeno abbastanza frequente tra mendicanti. Mendicanti più o meno sono bugiardi, e dice: mendicante bugiardo, mendicante bugiardo. bugiardo. Dice, no, non sei credibile, tu non sei credibile, non sei credibile. E le autorità ragionano secondo i loro criteri e dice, no, quest'uomo non viene da Dio, non osserva il sabato, gli altri dicono ma come può, certo, c'è una discussione. Comunque vedete qui la deposizione del cecconato non è credibile. Dunque il nostro cecconato viene esposto a delle contestazioni, ma nel Salmo 86 ricordate che quel tale che stava uscendo dall'inferno, che ha dentro al cuore ha a che fare con i violenti, ha a che fare con i parassiti, ha a che fare con i prepotenti, ha a che fare con tutto quell'ambiente oppressivo e violento nel quale lui era inserito come se fosse a casa sua, era casa sua, e invece adesso ci sta dentro male, non ci può star più dentro e viene scorticato di qua e di là ed è un disastro. E questo dice, ma no, non è così, e lui non è bugiardo, non ti ha fatto. E in più vedete che adesso per quanto riguarda Gesù, quello sconosciuto, adesso è acquisito il giudizio che fa di lui un trasgressore del sabato, Gesù. Eppure vedete, quando gli chiedono ma tu cosa dici di lui, e lui risponde qui è un profeta, versetto 17, è un profeta. Precedentemente ha detto è uno sconosciuto, non so chi sia, non so dov'è, non so. Adesso dice è un profeta. Vedete che la relazione tra questo cieco nato e Gesù si sta man mano esplicitando, precisando, chiarendo, illustrando, valorizzando. Uno sconosciuto, ma è un profeta. Profeta qui nel senso che è comunque personaggio che lui non ha mai visto in faccia, perché era cieco, ma è un personaggio che manifesta la libertà carismatica di un profeta. Non so esattamente come illustrare meglio questa cosa, però certo rispetto a quella sentenza che già qui sta emergendo nell'opinione delle autorità, è un trasgressore del sabato, lui dice ma è un profeta. Terzo quadro, dal versetto 18, metà B dunque, fino al versetto 33, finché non chiamarono i genitori. Adesso i genitori, e i genitori vengono interrogati, ma questo figlio è nato cieco, dite voi, ma non è cieco, com'è? È nato cieco. E vedete, questo figlio sfugge ai vincoli naturali, ai vincoli anagrafici. È vostro figlio? Sì che è nostro figlio, ma nostro figlio è diventato diverso da come noi l'abbiamo messo al mondo. E allora vedete, è il nostro cieconato che sta scoprendo di essere coinvolto in un'avventura in cui si tratta di ridimensionare, di reinterpretare, di riqualificare tutti quelli che pure sono i vincoli naturali, vincoli primari, vincoli anagrafici della nostra esistenza umana. E i genitori qui sembra che si tirino indietro, ma noi non ci capiamo più niente con questo figlio, ci capiamo più niente. All'età, dicono, all'età, vedetevela voi, all'età, anche perché poi temono di essere oggetto di una sentenza di scomunica da parte delle autorità della sinagoga, come leggiamo, all'età, all'età. E l'età non è soltanto età nel senso cronometrico, ma è età nel senso di consapevolezza di sé, quella consapevolezza di sé per cui ad un certo momento capita di essere figli di un padre e di una madre, ma poi capita di essere figli che scoprono di essere inseriti in una famiglia che ha altre dimensioni, che ha altre modalità di relazionamento, e qui è quello che capita al nostro discepolo, vedete, continua a avanzare nel suo cammino e a maturare nella relazione con Gesù. Nel frattempo è stata pronunciata una sentenza che proibisce di considerare Gesù come Christos, come Messia. Guai! Gesù non può essere Messia. Eppure vedete, per il nostro cieconato, Gesù è in grado di conferire a quella che è la nascita alla vita nell'esperienza degli uomini, conferire ad essa una misura diversa, una misura alternativa, che non è quella dell'appartenenza biologica, da cui comunque non si può prescindere, che non si può mai fare a meno, ma non è quella. C'è una istanza generativa nella relazione con Gesù che fa di un figlio dei propri genitori, figlio che nasce in un'altra dimensione vitale. Beh, qui vedete in queste pagine c'è di mezzo una serie di richiami inconfondibili al battesimo, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Il nostro cieconato sta maturando, si sta pian piano rendendosi conto di cosa ha voluto dire per lui essere stato buttato nel fango, cosa ha voluto dire per lui essere stato buttato in fondo all'abisso e essere stato costretto a rendersi conto di come è cieco, di come non vede la luce. E adesso vedete sta man mano scoprendo di essere in cammino lungo una strada che è stata tracciata da Gesù, ma lui ancora non l'ha visto. E adesso c'è il quarto quadro, il versetto 24 fino al versetto 34, quando adesso intervengono di nuovo le autorità e dicono: tu sei discepolo di un peccatore. Adesso il nostro cieconato viene trattato in maniera molto drastica e molto severa. Tu sei discepolo di un peccatore. Peccatore lui, tu sei discepolo di un peccatore. Discepolo di un peccatore. E per questo meriti di essere espulso. Infatti viene espulso. Viene cacciato fuori. Viene cacciato fuori. Beh, insomma, è una prospettiva certo angosciante, comunque poco entusiasmante, ma il nostro cieconato, vedete, qui si esprime adesso nei versetti che ho passato in rassegna con un solo colpo d'occhio, si esprime con un linguaggio sempre più attento in vista del riferimento a Gesù, perché la dichiarazione ufficiale: Gesù non viene da Dio, è un peccatore, tu sei discepolo di un peccatore. Eppure vedete il nostro cieconato scoprendo, percorrendo questi itinerari interiori di discernimento che ancora lo conducono alla pienezza definitiva del cammino, ma il cammino avanza, però certo Gesù è colui che rivela la volontà e l'opera di Dio per il mondo, ma cioè, non si è mai sentito da che mondo è mondo che qualcuno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Vedete, il nostro cieco nato sta affacciando su un orizzonte che lui non è in grado di scandagliare nella sua immensità, ma è la condizione umana. Il Salmo 86, in quei versetti centrali, come dicevamo poco fa, a un certo punto ci ha dimostrato che l'orante del Salmo si affaccia sull'orizzonte della storia universale. Dice: ma qui da che mondo è mondo? Quello che capita a me, e quello che capita a me, come come dire, punto di luce che mi consente di interpretare quello che avviene nella storia universale. E intanto è cacciato fuori. E allora il quinto quadro, e poi naturalmente ci fermiamo, vedete, dal versetto 35 al versetto 38. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. E incontratolo, dunque, evron, dice qui, participio auristo del verbo evrischin, e dunque, avendolo trovato alla lettera, avendolo trovato, se lo ha trovato vuol dire che l'ha cercato. Ecco, il cieco nato siamo noi, cercati da Gesù. E adesso, vedete, siamo in grado di reinterpretare tutto il percorso, travagliato, conflittuale, con contrasti e scorticature di ogni genere, nel contesto di un mondo che è il mondo dei ciechi, e io sono cieco in questo mondo dei ciechi, ma adesso, vedete, Gesù mi ha costretto a prendere atto di questa cecità, e l'avventura assume caratteristiche che sono massimamente scomode, fastidiose, imbarazzanti, provocatorie. Ed ecco Gesù alla ricerca, e Gesù lo interroga: tu credi nel figlio dell'uomo? Notate che lui non l'ha mai visto, Gesù, figlio dell'uomo. Figlio dell'uomo è colui che discende e risale, per dirla adesso in maniera molto sintetica ma pertinente. Colui che discende e risale è proprio Gesù che sta parlando della sua missione, in quanto è la missione di colui che è disceso, è sprofondato nell'abisso, ha toccato il fondo dell'inferno e è risalito. È il figlio dell'uomo, colui che discende e risale, e che nel suo risalire attira tutto a sé. Discende, è il figlio dell'uomo, è il segno per eccellenza. È colui che adesso, vedete, compare come presenza che interferisce il cammino della vita del cieco nato. E lui risponde: ma chi è, Signore, perché io creda in lui, perché io abbia confidenza in lui? E gli dice Gesù: tu l'hai visto, colui che parla con te, proprio lui. Tra l'altro, precedentemente, quando si parlava di vedere, si usava sempre il verbo bleppin, e quattro volte compare il verbo anableppin, un composto. Qui invece il verbo orao, oran, e tu l'hai visto, e orakas, tu l'hai visto, sono colui che parla con te, vedete, adesso. Proprio là dove anche noi con lui siamo denunciati e sbugiardati, anche noi vediamo, anche noi ascoltiamo, e questo è il tempo dell'adorazione. Si prostra in adorazione, già il Salmo 86 ci diceva tante cose, e questo è il tempo in cui la nostra vita si viene configurando inconfondibilmente come un cammino nella fede. Io credo. È il cammino che è tutto governato da quella confidenza che era stata proclamata da Loran per l'inizio del Salmo 86, e quella confidenza che adesso possiamo condividere con quell'orante, possiamo condividere con il cieco nato, dal momento che il figlio dell'uomo si è preso la briga di tracciare una strada che passa attraverso l'inferno nel cuore umano, e noi così siamo divenuti discepoli alla scuola del vero amore. Basta, fermiamoci qua. E recitiamo il nostro